Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Ben trovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di sole e abbronzatura, i pro e i contro. Allora torniamo a parlare dei danni e dei benefici del sole sulla nostra pelle in questo periodo di alte temperature e quindi di corsa verso le spiagge e i luoghi di vacanza. Il solito allerta da parte dei dermatologi, esposizione al sole sì, ma con cautela e solo in alcune ore del giorno. Ma ovviamente lasciamo la parola ad un esperto che ci darà ogni ragguaglio. Abbiamo invitato il professor Leonardo Celleno, direttore del Centro Ricerche Cosmetologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Celleno, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, professore, prima di parlare degli effetti del sole, quali sono i vari tipi di pelle in modo che ognuno di noi possa riconoscersi e quindi seguire i suoi consigli in modo più mirato?
È molto semplice, la nostra pelle presenta i cosiddetti fototipi, cioè quanto è chiara la nostra pelle e, a secondo anche del colore dei capelli e degli occhi, i dermatologi la classificano in fototipi. Fototipo 1 è quello che è praticamente l'albino, che si scotta sempre e non si abbronza mai, man mano fino ad arrivare al grado più estremo 6, che è il soggetto di razza negra, che chiaramente è sempre pigmentato e non si scotta mai sotto il sole. Esiste però per la popolazione italiana in genere una miscela di tutti questi fototipi e quelli più comunemente rappresentati sono il 3 e il 4, quindi persone che possono variare da una pelle leggermente abbronzata, olivastra, quelli che invece hanno una pelle un po' più chiara. Ma ognuno ha la sua pelle e tante volte il colore non basta per definire un fototipo. Quindi bisogna poi veramente vedere come si comporta la pelle sotto il sole. Se quando andiamo al sole ci scottiamo, anche se siamo scuri in maniera così rapida, l'eritema compare sempre, evidentemente a dispetto del colore non abbiamo proprio un fototipo avanzato, un fototipo 4, ma avremo un fototipo un po' più chiaro e quindi la fotoprotezione, l'esposizione al sole deve basarsi proprio sull'esperienza personale. Tanto più siamo sensibili al sole, tanto più delicatamente e progressivamente dobbiamo esporci.
E di questo parleremo fra poco. Distinguiamo invece, professor Celleno, i vari tipi di raggi solari, quelli buoni e quelli che fanno male.
Ma la luce solare è una luce che porta con sé tanti tipi di radiazione. Tutte le radiazioni elettromagnetiche che giungono sulla Terra cominciano dall'ultravioletto di tipo C, che viene fermato dalla fascia di ozono stratosferico. Poi cominciano ad arrivare le radiazioni sempre di tipo B, che non vediamo, gli ultravioletti, non li vede il nostro occhio, che sono molto potenti e sono quelli che ci danno l'eritema, quelli che ci scottano. Seguono gli ultravioletti di tipo A, che sono molto più abbondanti di quelli di tipo B e sono altrettanto pericolosi. In più hanno un problema: l'ultravioletto di tipo B ci scotta, ma quel suo scottarci ci avverte che siamo in pericolo. L'ultravioletto di tipo A non scotta, ma noi lo assorbiamo e quindi, assorbendone tanto e non accorgendocene, andiamo incontro a dei rischi molto seri. Poi comincia la luce visibile, quella che il nostro occhio interpreta come luce, e poi ci sono gli infrarossi e tante altre lunghezze d'onda nella radiazione solare. Quello che interessa la dermatologia, quello che interessa la fotobiologia in genere è proprio l'ultravioletto di tipo B, di tipo A e la luce visibile.
Ma perché con il sole la nostra pelle si scurisce? Secondo quale meccanismo?
È un meccanismo di difesa che tutti i mammiferi hanno che è proprio la pigmentazione melanica, cioè la produzione di questo pigmento da parte di cellule specializzate della pelle, i melanociti, che man mano che tu ti esponi al sole producono questa sostanza che è impermeabile alla radiazione, ad una parte della radiazione ultravioletta. È però la stessa sostanza che dà poi il colore ai capelli e dà il colore ai nostri occhi e che troviamo anche in altre parti dell'organismo con funzioni forse diverse. Però è la difesa che noi costruiamo man mano che ci esponiamo al sole. Un grosso problema è che nella vita moderna ci esponiamo al sole soltanto nel periodo di vacanza e non siamo più abituati al sole e quindi chiaramente quando ci esponiamo al sole senza che l'organismo o la pelle abbia potuto cominciare a provvedere a formare questa sostanza di difesa, siamo impreparati e quindi assorbiamo più facilmente tanti danni.
Quali sono i consigli per una corretta esposizione al sole?
Ma rispettare soprattutto la propria pelle, quindi davvero se si ha la pelle chiara non cerchiamo di diventare scuri in due giorni. Quando compare l'eritema solare, il rossore, la cosiddetta scottatura, è perché abbiamo assorbito molta energia ultravioletta in più di quella che siamo in grado di sostenere e non serve a niente diventare rossi, non è che diventando rossi diventiamo scuri prima. Il fenomeno dell'abbronzatura si produce in 48-72 ore. Per fare un esempio davvero semplice, il primo giorno di sole, quando abbiamo preso mezz'ora, 40 minuti di sole, quello è già sufficiente a innescare il fenomeno dell'abbronzatura. Prenderne di più non ci farà bene. Ecco allora che, volendo stare all'aria aperta, dobbiamo imparare a essere cauti, a usare le scherme antisolari, le creme antisolari. Mi raccomando, i bambini non devono prendere sole direttamente entro i 2 anni di vita, ma sempre filtrati da cappellino e abitini. E man mano cominciare a estendere questa fotoprotezione dappertutto, partendo sempre da valori, quel numero che troviamo sulla scatolina, molto alto, oggi la scala prevede un 50 più o una fascia di protezione molto alta, che deve essere proprio per tutti e due i tipi di radiazione ultravioletta pericolosa, sia per gli UVB che per gli UVA. Quindi essere certi che il prodotto che andiamo ad utilizzare presenti questa doppia protezione UVB UVA e cominciamo da un numero molto alto, man mano che ci abituiamo al sole, che diamo tempo alla nostra pelle di formare la melanina, potremo delicatamente scendere se proprio vogliamo mostrare agli altri che siamo stati in vacanza perché siamo tanto abbronzati, ma sempre molto delicatamente.
Ma quindi sono efficaci sul serio questi protettivi?
Assolutamente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto ormai come il prodotto antisolare è un prodotto che ha ridotto l'incidenza del numero dei tumori cutanei. Tumori cutanei che sono di due tipi molto importanti, il più pericoloso dei quali è il melanoma e anche il melanoma oggi è in relazione con il sole. Negli Stati Uniti ci sono stati nello scorso anno circa 70-80 mila nuovi casi di melanoma ed è molto importante che le campagne educazionali comincino presto per abituare proprio a parte il prodotto, ma per abituare i giovani a prendere il sole con saggezza. Il sole non deve essere il protagonista della vacanza. Il sole serve per completare la piacevolezza dello stare all'aria aperta, in barca o dove vogliamo, ma non deve essere lui il protagonista e quindi va combattuta quella vecchia filosofia di andare a prendere il sole. Il sole lo possiamo prendere come compagno di viaggio mentre siamo in vacanza.
Parleremo più in dettaglio poi delle conseguenze, diciamo, nocive del prendere il sole. Tornando ai protettivi, anche quelli che si dicono sunblock, cioè bloccano veramente totalmente?
La parola sunblock è stata recentemente vietata dall'Unione Europea proprio perché è impossibile bloccare completamente tutta la radiazione solare dannosa. E quindi non si dovrebbe più usare. Noi oggi come dermatologi parliamo di protezione alta, molto alta, ma è soltanto un linguaggio colorito per spiegare. In realtà la scala che noi leggiamo è abbastanza complessa e quel 50 più che possiamo vedere o i numeri che comunque vediamo intanto sono riferiti soltanto all'UVB, quello che ci scotta, ma parallelamente ci dovrebbe essere anche un numero per gli UVA, solo che sono due scale diverse. Allora se abbiamo un prodotto 50 più per gli UVB avremo parallelamente un prodotto circa 20 per gli UVA, perché le due scale non coincidono numericamente.
Ma tutto questo è indicato sulle confezioni?
Sì, oggi il prodotto moderno ben fatto indica chiaramente entrambi i numeri o comunque le fasce di protezione, perché l'Unione Europea, proprio per semplificare il problema nei confronti del consumatore, ha detto non mettete più i numeri ma mettete le fasce di protezione bassa, media, alta e molto alta. La fascia bassa comincia da 10, quindi mi raccomando, sotto 10 non esiste un prodotto di protezione solare. 10-20 è bassa, 20-30 è media, 30-40 alta, 40-50 molto alta. Quindi se noi leggiamo fascia di protezione alta, protezione UVA anche espressa, va bene, quello è un buon prodotto, possiamo star tranquilli.
Ancora una domanda sui solari. È importante continuare ad usare una crema protettiva anche quando si è già abbronzati?
Sì, la crema protettiva in realtà svolge sempre il suo compito di fotoprotezione, quindi ci impedisce di assorbire eccessiva radiazione ultravioletta dannosa, ma è anche una crema, quindi continuerà a idratare, proteggere e mantenere morbida la nostra pelle.
Allora, torniamo alle patologie. Quali sono le conseguenze? Lei ci ha già parlato del melanoma. Diciamo, citare quelle meno importanti fino a quelle più gravi.
Beh, diciamo che sicuramente il tumore cutaneo è l'esempio più grave di patologia indotta dal sole, ma in realtà sono molte le patologie che il sole può indurre, ad esempio le fotodermatiti. Molte volte le persone vanno anche al primo sole primaverile e si riempiono di lesioni papulose, bollose, fastidiosissime, pruriginose.
Quelle che chiamiamo eritemi?
Beh, eritemi con qualcosa di più, e quelle sono delle luciti estive polimorfe, benigne, ce ne sono diversi tipi. Altre persone sperimentano quella che chiamiamo orticaria solare, formano delle lesioni come se avessero davvero toccato l'ortica. E poi ci sono tante altre malattie come le fotoallergie, molto pericolose perché oggi stanno aumentando, perché alcuni farmaci reagiscono sotto il sole e si trasformano e diventano sostanze allergizzanti. Le fotoallergie sono però possibili soltanto per farmaci che vengono applicati sulla pelle. Facciamo un esempio: se io dovessi usare una pomata antibiotica o antinfiammatoria sulla pelle, il sole potrebbe trasformare questa sostanza in un allergene e scatenare una reazione allergica. I profumi messi sulla pelle possono dare reazioni fotoallergiche molto gravi. Altri fenomeni invece sono legati a un meccanismo un po' diverso, che noi chiamiamo fototossicità. L'esempio più eclatante è quello da pillola contraccettiva, che mima la gravidanza per l'alto tenore di estrogeni e porta proprio a questo cloasma, che quando la donna è in stato interessante chiamiamo gravidico, ma in questo caso è indotto dal contraccettivo. Non è più un'allergia, è una tossicità, ma il risultato è sempre abbastanza antipatico per il paziente, che si troverà intensamente pigmentato con delle brutte macchie molto difficili da andar via. Ed esistono poi ancora altre patologie un po' più rare, ma che tutto sommato continuiamo a vedere in aumento, perché ancora non c'è questa corretta educazione al sole.
Il tumore della pelle è curabile?
Sì, la cute offre un grandissimo vantaggio, che è quello dell'ispezione immediata. Il dermatologo non ha bisogno di particolari strumenti o di particolari analisi, basta che il suo occhio, clinicamente abituato, possa vedere. Quello che è molto importante è far capire alle persone che dobbiamo andare dal dermatologo così come si va dal dentista. Una volta all'anno vai dal dentista per la pulizia dei denti, per farli controllare. Prima dell'estate, prima di abbronzarsi, andiamo dal dermatologo in modo che lui possa controllare i nostri nei, guardare tutta la nostra pelle, e accanto alla prevenzione dei nei può essere utile per tanti altri problemi che talora vengono non considerati dai pazienti.
Professore, troppo sole è dannoso per la pelle ma anche per i capelli e per gli occhi, ci può dire qualcosa a questo riguardo?
Il secondo organo bersaglio del sole dopo la pelle è proprio l'occhio. La cataratta è facilmente riconducibile anche a un eccesso di radiazione ultravioletta che, via la formazione di radicali liberi, molecole alterate, porta alla formazione della cataratta. Non dimentichiamo, non ne abbiamo ancora detto, che poi il sole è responsabile del fotoinvecchiamento precoce, per cui se vogliamo mantenere a lungo la bellezza della nostra pelle, meno sole prendiamo e meglio è. Donne molto giovani abituate a prendere il sole tanto sperimenteranno già a 40 anni una cute vecchia come quella di una persona che ha 20 anni di più. Quindi la prevenzione solare è senz'altro importante. Se i nostri capelli sono deboli e sfibrati, beh, se prendiamo il sole, questi radicali liberi si formano anche nei capelli e aggraveranno ancora di più la situazione della nostra capigliatura. Esistono oggi prodotti protettivi per il sole e anche per i capelli.
La laser terapia toglie le macchie scure della pelle?
Sì, attenzione, il laser non è una bacchetta magica, è il medico che è importante, è il dermatologo, non tanto la metodica. La metodica del laser è molto valida per togliere alcuni tipi di macchie, ma è il medico che deve stabilire quale macchia per quale laser. Di laser ne esistono diversi tipi e quindi ci deve essere sempre il medico dietro l'azione che viene condotta nei confronti del paziente.
E comunque dopo niente sole?
No, dopo niente sole, almeno, perché non si deve mai prendere il sole su una cute che è stata trattata e che quindi può essere un po' irritata.
Professore, dopo l'elenco dei danni, vogliamo difendere il sole e vedere quali sono i benefici dei raggi solari sulla nostra pelle?
Sì, allora...
E non solo sulla pelle?
No, sicuramente il primo grande beneficio è psicologico. Migliora la qualità di vita, dà gioia, dà quel tepore interno, direi, che aiuta a migliorare gli aspetti della vita quotidiana e del relax durante la vacanza. Ricordiamo il dato che i paesi che hanno meno illuminazione, perché nordici, perché posti in altri climi, sono anche i paesi dove purtroppo la percentuale di suicidi è maggiore. Quindi nei nostri climi questa azione benefica la viviamo con soddisfazione. Ma ci sono anche dei dati organici. La produzione della vitamina D, quella che serve al metabolismo del calcio nelle ossa, quindi a rinforzare le ossa, è mediata dalla formazione proprio di questa vitamina nella cute ad opera dell'ultravioletto di tipo B. Quindi un pochino di sole fa bene. Vogliamo ricordare ad esempio come nell'Inghilterra industriale, quando cominciava negli altri secoli l'industrializzazione, fine 800, i bambini molto spesso a Londra erano rachitici e poi si era visto che portandoli al sole questa malattia delle ossa che le deformava nei bambini guarivano, proprio perché sotto il sole, ormai non più filtrato dal carbone della Londra industriale, questa pelle dei bambini finalmente riusciva a prendere un po' di sole e quindi ricominciava la produzione di vitamina D. Allora, un pochino nei giovani, ma senza esagerare nel bambino dopo i 2 anni, un po' di sole fa sicuramente bene, così come all'anziano, perché anche l'anziano ha i suoi problemi con le ossa, con la decalcificazione dopo la menopausa alla donna, quindi un po' di sole sicuramente fa molto bene. Se preso bene ha anche un valore estetico, la pelle sarà più liscia, più delicata, avrà un colorito sicuramente più attraente e migliorerà. Però attenzione, il confine è quello del buon senso. Per esempio, è vero che il sole può anche far bene all'acne, ma non è vero che fa bene all'acne immediatamente. Anzi, noi conosciamo quello che chiamiamo acne estivalia, cioè l'acne che si produce nel periodo estivo proprio perché il sole irrita la nostra pelle, si chiude lo sbocco delle ghiandoline sebacee e si forma l'acne. Allora, perché il sole faccia bene anche all'acne, anche qui niente profumi, niente trucchi che vengono messi sulla spiaggia, dove insomma bisognerebbe essere in relazione con la natura, non star lì a essere truccati con 1000 colori, con profumi, con deodoranti particolarmente profumati e quant'altro. Se preso gradualmente, allora il sole può far bene anche all'acne, perché la sua azione, che è sempre un'azione importante nella nostra pelle, si tradurrà in una diminuzione dell'infiammazione, in un effetto battericida e un miglioramento dell'aspetto della pelle.
Parliamo di sole e inevitabilmente anche di chi, prima di partire per il mare, vuole togliersi un po' di pallore invernale ricorrendo alle lampade abbronzanti. Cosa ci dice?
Ma la cosa importante, soprattutto per i giovani, l'Unione Europea e l'Italia anche, hanno espressamente vietato l'uso delle lampade abbronzanti ai giovani al di sotto dei 18 anni. Quindi non deve esistere più il concetto che i ragazzi vadano da soli in luoghi dove ci sono delle macchine potenzialmente pericolose e facciano di testa loro per avere un determinato colorito. Purtroppo ancora non abbiamo una legislazione che preveda l'obbligo in questi centri di abbronzatura di personale qualificato. Quando avremo personale qualificato saremo allora più tranquilli. Le lampade sono state riconosciute dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come pericolose per la salute umana. Esattamente in questi termini si è espressa l'Organizzazione Mondiale. Quindi se proprio non possiamo fare a meno di apparire un po' più abbronzati, beh, non più di una lampada, due massimo a settimana, ma con molta attenzione senza esagerare. Ricordiamo che i danni che si producono con la radiazione ultravioletta non sono visibili immediatamente, l'unico danno visibile subito è l'eritema, è il rossore, ma nella nostra pelle ogni giorno, quando prendiamo radiazione ultravioletta, si cominciano a produrre delle alterazioni che si vedranno tra 10 anni, si cominciano a produrre delle piccole modifiche all'interno delle cellule che quando si accumuleranno faranno sì che questa cellula diventa tumorale. Lì per lì non vedremo niente, ma questo è il rischio che corriamo.
Professore, siamo in conclusione. Con il caldo aumentiamo le docce quotidiane, quindi anche la dose di bagnoschiuma e creme per il corpo. Lavarsi troppo può avere delle reazioni?
Se si sceglie il prodotto giusto, no. Non dobbiamo usare saponi aggressivi, certo non va bene d'estate il sapone di Marsiglia che alcalinizza la nostra pelle. Cerchiamo di usare dei Sindet, cioè dei saponi liquidi molto leggeri, molto delicati. Non dobbiamo togliere il grasso dell'officina, ma appena appena il grasso ambientale della spiaggia, della montagna. Quindi basta usare un detergente delicato. Poco profumo, poi non scegliamo il prodotto soltanto perché ha un buon odore. Molta acqua da bere, questo tutti i giorni, aumentiamo l'apporto idrico al nostro corpo, seguiamo una dieta di stagione, frutta e verdura colorata di stagione, meno carne, perché in questo periodo consumiamo meno calorie e quindi riduciamo proprio l'apporto calorico, e se vogliamo possiamo anche un po' proteggersi dal sole prendendo degli integratori come quelli, per capirci, a base di beta-carotene, vitamina E e altri antiossidanti.
Professor Celleno, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato. Le auguriamo buone vacanze a questo punto.
Grazie anche a voi, buone vacanze.
A presto.
Arrivederci.
Era il professor Leonardo Celleno, direttore del Centro Ricerche Cosmetologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.